Il viaggio continua. Dopo il bagno, le Thea Sisters e i loro amici decisero di prolungare quella pausa dalla navigazione per godersi lo splendido pomeriggio estivo in riva al mare. Craig, Vic, Nicky ed Ellie si sfidarono in una partita a racchettoni, mentre Colette e gli altri si rilassavano in acqua o in spiaggia sotto i caldi raggi del sole. Tra tuffi, risate e divertimento, il tempo trascorse in un batter d'occhio e a un tratto Ellie, guardando l'orologio, si accorse stupita di quanto il tempo fosse volato. «Si sta facendo tardi», disse agli amici. «Forse è meglio iniziare a raccogliere le cose per tornare verso la barca». «Oh, di già!» si lasciò sfuggire Colette. «Non potremmo restare ancora un po'? È così rilassante qui!» aggiunse Violet, che, come l'amica, non avrebbe voluto andarsene. «Beh, se vogliamo concludere la nostra avventura prima di sera, dobbiamo ripartire adesso», considerò Ellie. «E se invece cambiassimo i nostri piani?» azzardò Sebastian, non troppo entusiasta all'idea di tornare alla vita di bordo. «Che cosa intendi?» domandò Nicky. «Ecco, potremmo fermarci qui e rientrare al porto stasera», rispose il ragazzo. «La spiaggia a quest'ora è fantastica e ci stiamo divertendo un mondo». «Forse Sebastian non ha tutti i torti», aggiunse timidamente Shen, ricordando le piccole incomprensioni nate poco prima di fermarsi. «E il viaggio intorno all'isola?» ribatté Pamela, delusa. «Non volete completarlo? Non siete curiosi di scoprire dove si trova il misterioso covo dell'albatro?» aggiunse Polina. «Giusto, il covo!» esclamò Craig. «A me piacerebbe trovarlo. Anch'io dico di proseguire», gli fece eco Vic. Colette, Violet, Shen e Sebastian, però, sembravano ancora incerti. «Forza, ragazzi!» li spronò Ellie. «Pensate ad Alisea e a quanto si è impegnata per tenere uniti i suoi amici. Dobbiamo prendere esempio da lei. Solo insieme possiamo trovare il covo dell'albatro e scoprire come si è conclusa l'avventura del primo equipaggio della Friendship». Ascoltando quelle parole, Colette e Violet si trovarono a ripensare all'entusiasmo che anche loro avevano provato all'idea di ripercorrere le tappe del diario e di scoprire qualcosa in più sull'avventura di quei ragazzi, con i quali avevano subito sentito di avere qualcosa in comune. Così, a poco si lasciarono conquistare dall'emozione che vedevano brillare negli occhi di Ellie. E con loro anche Shen e Sebastian alla fine si fecero convincere a ripartire. «Chissà quali sorprese ci attendono nelle ultime due tappe di questo viaggio», continuò la ragazza. «Sono sicura che il diario non ci deluderà, vedrete!» «Hai ragione, non possiamo fermarci adesso», concordò infine Colette, ormai convinta. Così il gruppo risalì a bordo. Ellie consultò il diario e poi, felice di essere riuscita a riunire l'equipaggio, con piglio deciso esclamò: «Vento in poppa! Prossima tappa, Artiglio del Falco!» Nicky allora raggiunse il timone e gridò: «Pronti a salpare?» Tutti risposero in coro: «Pronti!» Un'amara delusione. Polina si mise subito a studiare la cartina dell'isola e dopo un po' chiese: «Hai detto Artiglio del Falco? Qui però non lo vedo». «In effetti non l'ho mai sentito nominare. Dove si trova?» aggiunse Nicky. Ellie scosse la testa e rispose: «Purtroppo Alisea non lo dice. Scrive solo che l'equipaggio era diretto lì per fare una gara di tuffi, ma poi i ragazzi hanno cambiato programma e da lì hanno fatto vela verso il covo. Dà almeno qualche indicazione su come raggiungere questo posto misterioso?» domandò Pam, speranzosa. «Non proprio», continuò l'amica. «Nel diario c'è scritto soltanto che i ragazzi a bordo della Friendship hanno ridisceso la costa fino a un passaggio nella roccia segnalato da un grande faggio e che quello è l'accesso al loro rifugio segreto». Le Thea Sisters e i loro amici si guardarono perplessi e indecisi sul da farsi. Poi, all'improvviso, Ellie esclamò: «Aspettate! Sulla costa vicino al Bosco dei Falchi c'è un piccolo promontorio a picco sul mare. E se fosse quello il posto che stiamo cercando? Gli altri la guardarono perplessi. Così la ragazza proseguì, spiegando loro la sua intuizione. È un promontorio che si allunga sul mare e che potrebbe rappresentare proprio un artiglio, l'artiglio del falco. Lasciandosi guidare dalla sicurezza di Ellie, l'equipaggio superò così la punta occidentale dell'isola e fece vela verso sud. «Ecco, laggiù c'è il bosco dei falchi!» esclamò Craig dopo un po', osservando la costa con il binocolo. «E quello potrebbe essere l'artiglio!» considerò Ellie, indicando una penisoletta. «Però io non vedo nessun faggio!» osservò Shen, dubbioso. «Né un passaggio nella roccia!» La barca aveva ormai superato il promontorio, così Nikki decise di virare e ripercorrere il tratto di costa nella direzione opposta. «Forse ci è sfuggito qualcosa!» provò a ipotizzare la ragazza. Sebastian scosse la testa. «O forse questo non è il posto giusto!» Dopo qualche altro passaggio a vuoto, i ragazzi furono costretti ad arrendersi.
«Non capisco, ero convinta che fosse qui!»
disse Ellie in un sussurro, leggendo la delusione nello sguardo degli amici. Quel piccolo insuccesso sembrava infatti aver rovinato improvvisamente l'umore di tutto l'equipaggio. «Se non troviamo l'artiglio del falco, non riusciremo mai a raggiungere il covo!» sospirò Colette. Notando le prime striature arancioni nel cielo, Sebastian aggiunse: «E ormai manca poco al tramonto. Forse è meglio lasciar perdere e rientrare.» «Già», mormorò Violet. «Temo che la nostra avventura sia finita qui.» «L'idea giusta!» «Ragazzi, non possiamo arrenderci così!» esclamò Nikki. «Volete rinunciare proprio adesso che manca così poco alla meta?» aggiunse Vic. «Come fai a dirlo?» ribatté Shen, scoraggiato. «Abbiamo seguito il diario e siamo arrivati fin qui, ma adesso non abbiamo proprio idea di dove si trovi questo artiglio del falco.» All'improvviso, Polina si illuminò. «Noi no, ma c'è qualcuno che potrebbe saperlo!» «Che cosa hai in mente?» chiese subito Pam. «Stavo pensando che potremmo fare vela verso il faro e chiedere aiuto a Jim Rattinson», spiegò la ragazza. «Lui sì che è un esperto dell'isola delle balene.» «Ma certo, sei un genio, Pilla!» esclamò Nikki, certa che il guardiano del faro avrebbe saputo aiutarli a trovare qualche indicazione per raggiungere quel luogo misterioso. «Voi che cosa ne dite?» domandò Craig al resto dell'equipaggio. I ragazzi si scambiarono un'occhiata un po' incerta. Poi però Violet rispose: «Tutto sommato potrebbe essere una buona idea. Sono sicura che Jim sarà felice di aiutarci e se si dovesse fare troppo tardi, lo scoglio del faro è un buon punto dove passare la notte in rada senza correre pericoli.» Così, in pochi minuti, la proposta di Nikki riportò il sorriso sul volto di tutti gli amici, a eccezione di Ellie. La ragazza, infatti, non riusciva a fare a meno di sentirsi delusa da se stessa. Certa di aver individuato l'artiglio del falco, aveva convinto gli amici a seguire la sua intuizione. Così facendo, però, aveva solo finito per portarli fuori strada, rischiando persino di porre fine alla loro avventura. Ellie sospirò. Poi, mentre la barca faceva rotta a vele spiegate verso il faro, aprì il diario e cercò conforto tra le ultime pagine del racconto. Verso il covo dell'albatro, 15 luglio, ore 18:25. Questa volta la nostra avventura ha davvero rischiato di finire. Quando abbiamo raggiunto l'artiglio del falco per la gara di tuffi che avevamo in programma, Scirocco ha ormeggiato la barca con una manovra brusca. A quel punto Zefiro, che stava guardando le foto scattate da Levante, è inciampato in una cima e le foto sono finite in mare. Zefiro era mortificato e continuava a scusarsi, ma Levante ci è rimasta davvero male e si è lasciata sfuggire che, avendo perso i ricordi della nostra ultima avventura insieme, la gita era rovinata. A quel punto è intervenuto Libeccio, che ha rinfacciato a Scirocco di non saper condurre come si deve una barca. Lui si è risentito e ha dato tutta la colpa alla goffaggine di Zefiro. Ho provato a spiegare che non erano andate perse tutte. Io ero riuscita ad afferrare quelle delle creature dell'oceano e una foto di gruppo, ma nessuno mi ha ascoltata. Insomma, un vero disastro. L'atmosfera a bordo era tesa, tutti erano arrabbiati e delusi, e a un tratto Scirocco e Libeccio hanno addirittura proposto di invertire la rotta e tornare in porto. Gli altri stavano quasi per lasciarsi convincere, quando per fortuna ci ha pensato Tramontana. Con una buffissima imitazione di Libeccio e Scirocco imbronciati, è riuscita a strappare un sorriso a tutti e poi, approfittando del ritrovato buon umore, ci ha proposto di concludere la giornata nel nostro rifugio segreto. Era proprio quello che avevamo bisogno di sentire. Così, ora siamo diretti al covo dell'albatro. Quel luogo ha qualcosa di speciale. Ci fa sentire a casa e sono convinta che in questo momento sia il posto giusto per noi. Dopotutto, non è lontano da qui. Ci basterà percorrere la costa fino al faggio nodoso che indica il passaggio nella roccia. A quel punto, come sempre, dovremo solo lasciarci guidare dai raggi del sole. Un piccolo mistero. Ellie richiuse il diario, sentendo il cuore un po' più leggero. Quei ragazzi sconosciuti le avevano appena dato l'incoraggiamento che le serviva per portare a termine il viaggio. Proprio come la loro, infatti, l'avventura del vecchio equipaggio non era stata priva di difficoltà e piccole incomprensioni. Ma Alisea e Tramontana avevano capito che per superarle la soluzione era non perdere mai l'ottimismo e il buon umore. Adesso Ellie sapeva che era da loro che avrebbe dovuto prendere esempio, e si sentiva ancora più convinta che il covo dell'albatro si sarebbe rivelato un posto speciale anche per il suo gruppo di amici. «Va tutto bene?» le chiese Nikki avvicinandosi. «Ora sì, grazie!» rispose la ragazza con un sorriso. Poi, mostrando il diario all'amica, aggiunse: «Secondo te che fine ha fatto la foto di gruppo di cui parla Alisea nel diario?» Nikki rifletté. «Temo sia andata perduta!» «Che peccato, però! Sarei curiosa di scoprire i volti del vecchio equipaggio!» Proprio in quel momento, sul ponte della Friendship, risuonò la voce di Polina. «Guardate, ci siamo!» Nel cielo infuocato del tramonto, su un isolotto roccioso non troppo lontano dalla costa, il faro si stagliava nitido di fronte a loro, con il segnale luminoso che lampeggiava. Quando furono abbastanza vicini, i ragazzi riuscirono a scorgere ai suoi piedi anche una sagoma che scrutava il mare e che, dopo averli riconosciuti, prese a salutarli con la mano. Mentre Ellie e gli amici attraccavano, Jim Rattinson andò loro incontro e li invitò a seguirlo all'interno del faro. «Che bello vedervi, ragazzi!» esordì il guardiano allegro. «Che cosa vi porta da queste parti? Spero non abbiate avuto problemi con la barca!» «Oh no, tutto bene, non preoccuparti!» lo rassicurò Nikki. «Ma lo stesso abbiamo bisogno del tuo aiuto!» Ellie raccontò quindi a Jim di come lei e gli altri avessero deciso di ripercorrere la rotta seguita dai ragazzi del diario, con l'intenzione di raggiungere il misterioso covo dell'albatro. Lui l'ascoltò con grande attenzione, lasciandosi presto affascinare da quel racconto. «È davvero una storia avvincente», commentò infine sfogliando il diario. «E con un finale ancora da scrivere, potrebbe quasi essere un romanzo d'avventura». Le Thea Sisters sorrisero. Sapevano bene che il giovane guardiano del faro aveva una grande passione per i racconti di mare e spesso si lasciava ispirare dalla quiete del suo studio affacciato sulle onde per inventare lui stesso emozionanti storie di pirati e sirene. Mentre sfogliava le ultime pagine, il ragazzo notò alcuni disegni che ne riempivano i margini e quasi tra sé e sé osservò: «Questi schizzi hanno una forma molto particolare. Mi sembra di averli già visti da qualche parte». Polina, però, lo distolse subito dai suoi pensieri, dicendo: «Il motivo per cui siamo qui è che non riusciamo a trovare questo artiglio del falco e abbiamo bisogno di raggiungerlo per concludere il nostro viaggio. Tu lo conosci?
Artiglio del Falco, ripeté Jim.
Mi dispiace, non credo di averlo mai sentito nominare.
Sentendo quelle parole, Ellie e i compagni si guardarono l'un l'altro un po' delusi.
Ma non fate quelle facce, aggiunse subito dopo. Possiamo provare a cercare sulle vecchie carte nautiche dell'isola.
L'artiglio del Falco. Jim aprì il cassetto della scrivania e ne estrasse alcune carte geografiche e nautiche dall'aspetto piuttosto antico. Queste mappe sono state tramandate da un guardiano del faro all'altro e ognuno di loro ha aggiunto le sue annotazioni, spiegò. Osservandole con attenzione, si può vedere molto bene come alcuni luoghi dell'isola abbiano cambiato nome con il passare del tempo. Le Thea Sisters e i loro amici presero a osservare affascinati quelle carte un po' ingiallite e consumate dal tempo, fitte di appunti scritti da mani diverse. Punta Spinosa, lesse Polina incuriosita. Porto Turchese, Grotta del Marlene e... Artiglio del Falco! Scandì Jim, facendo scorrere il dito sulla mappa e fermandolo infine su un punto lungo la costa. Eccolo qua! Ellie e gli altri si sporsero a guardare. Il nome era annotato in corrispondenza di una penisola che si divideva in quattro piccole lingue di terra nella zona delle scogliere, vicino al bosco degli usignoli. L'abbiamo trovato! Esultò Nicky. E non è nemmeno molto distante da qui. Del covo dell'albatro invece non c'è traccia, osservò Sebastian, scrutando con attenzione la mappa. Ellie rifletté ad alta voce. Credo che quello sia un nome in codice. Nel diario Alisea dice che si tratta di un posto segreto, quindi immagino che siano stati lei e i suoi amici a chiamarlo così.
Lo penso anch'io, osservò Jim. Ma credo che seguendo le indicazioni del racconto non vi sarà difficile trovarlo.
Proprio così, ora che sappiamo come raggiungere l'artiglio del falco, niente potrà impedirci di arrivare al covo. Siete d'accordo, amici?
Sì,
risposero gli altri in coro. Le preziose indicazioni del guardiano del faro e l'entusiasmo di Ellie avevano riacceso l'ottimismo nel gruppo. Gli amici non vedevano l'ora di rimettersi in viaggio e concludere quell'avventura. Sotto un magnifico cielo stellato, Jim e i ragazzi presero quindi a fantasticare su chi potessero essere i membri del vecchio equipaggio e a immaginare che cosa avrebbero trovato una volta raggiunto quel misterioso ritrovo segreto.
«Scommetto che sarà un posto fantastico, sorelle!» esclamò Pamela, lasciando correre l'immaginazione.
In ogni caso ne sarà valsa la pena, considerò Ellie. Qualcosa mi dice che quello diventerà un posto speciale anche per noi.
Il mattino successivo, Jim andò a svegliare le Thea Sisters e gli amici poco prima dell'alba per invitarli a vedere lo spettacolo emozionante del sole che sorge.
È meraviglioso, sospirò Colette, ammirando la luce dorata a farsi largo nel cielo.
Jim annuì e rispose... Ogni volta è un'emozione unica.
Grazie ancora per l'aiuto, gli disse poi Nicky a nome di tutti. Senza di te non ce l'avremmo mai fatta.
Figuratevi, sono io che vi ringrazio per avermi coinvolto in questa avventura, rispose il ragazzo. Poi dovrete raccontarmi tutto. Sono davvero curioso di scoprire dove vi porterà il diario e che cosa rappresentano quei disegni sul bordo delle ultime pagine. Ma adesso andate e fate buon viaggio.
Così, seguendo la rotta indicata da Jim, Ellie e gli altri salparono in direzione dell'artiglio del falco, impazienti di scoprire il finale della storia narrata da Alisea. Il covo dell'albatro. Sospinta dolcemente dal vento, la Friendship giunse presto alla piccola penisola a forma di artiglio.
«Guardate, quello laggiù deve essere il faggio di cui parla Alisea!» disse Pam, avvistando un albero solitario che si affacciava sul mare dalla cima della scogliera. «Deve essere il posto giusto!»
Avvicinandosi, i ragazzi notarono che proprio al di sotto della pianta si apriva uno stretto passaggio nella roccia.
«Ci siamo! Stiamo per scoprire il covo!» esclamò Colette, emozionatissima.
«Sì, ma come facciamo a raggiungerlo?»
domandò Nikki, dubbiosa.
«Non possiamo certo passare lì dentro con la barca!»
Dopo aver discusso sul da farsi, l'equipaggio decise di gettare l'ancora poco distante e proseguire a nuoto. Con l'emozione che cresceva ogni bracciata, le Thea Sisters e gli amici attraversarono quel passaggio nella scogliera e poco dopo si ritrovarono in una stretta spiaggetta fatta di sassi e ghiaia. Una volta raggiunta la riva, i ragazzi si guardarono attorno un po' spiazzati. In quella caletta nascosta non c'era niente di speciale che facesse pensare a un covo. Non si vedevano anfratti, grotte o insenature in cui rifugiarsi, ma solo mare, rocce e sabbia.
«È tutto qui!» si lasciò sfuggire Vic.
«In effetti avevo immaginato di trovare una specie di nascondiglio segreto», gli fece eco Craig. «Ma non vedo niente del genere!»
Lo sguardo di Ellie fu attraversato da un'ombra di delusione che non sfuggì a Violet.
«È comunque una spiaggetta nascosta!» provò a dire la ragazza. «Forse non riusciamo a vedere ciò che rendeva questo posto speciale agli occhi di Alisea e dei suoi amici, ma questo non lo rende meno bello!»
Ellie scrollò le spalle e borbottò. «I ragazzi hanno ragione. Non c'è nulla di straordinario in questo posto. Mi dispiace avervi trascinati fin qui per niente.»
Pam e le altre capivano come si sentiva l'amica. Aveva incitato tutti a immaginare una conclusione emozionante per quell'avventura e per la seconda volta sentiva di averli delusi.
«Quello che conta davvero è che siamo riusciti a ripercorrere tutte le tappe del viaggio», disse Polina nel tentativo di risollevare un po' il morale del gruppo. Ben presto però gli amici fecero dietro front e rientrarono in acqua per tornare alla barca, rassegnati a fare rotta verso il porto dell'Isola delle Balene.
«Aspettate!» esclamò Shen all'improvviso. Le Thea Sisters e i compagni si voltarono e notarono che l'amico stava fissando un punto in alto, nel bosco al di sopra della caletta, dove si intravedeva una luce che brillava con piccoli lampi improvvisi. In quel momento, Shen ricordò le parole del diario. «Dovremo solo lasciarci guidare dai raggi del sole!» E ripetendosele nella mente, all'improvviso capì.
«Lassù c'è qualcosa che luccica!»
esclamò, avvicinandosi alle rocce e scoprendo solo in quel momento un sentiero quasi interamente coperto dalla vegetazione.
«Hai ragione! Credi che...»
iniziò Nikki, speranzosa. Il ragazzo annuì sorridendo e infine concluse:
«Forse abbiamo trovato il covo dell'albatro!»
Un finale inaspettato. Il gruppo si mise subito in marcia, seguendo Shen lungo il sentiero che dalla caletta si arrampicava lungo il pendio. Dopo qualche minuto di cammino, la salita terminò e le Thea Sisters e gli altri si ritrovarono su un belvedere che si apriva sulla spiaggia al di sotto. A lasciare tutti a bocca aperta, però, fu quello che scorsero poco più avanti, alla fine del sentiero.
«Ma quella è una casa sull'albero!» esclamò Pamela.
«Che meraviglia!» le fece eco Nikki.
«Finalmente!»
esclamò Shen, felice che la sua intuizione si fosse rivelata corretta.
«Ecco a che cosa si riferiva Alisea quando diceva di seguire i raggi del sole!»
rifletté Polina, indicando uno scacciapensieri decorato con tanti piccoli specchietti. Era appeso a una delle finestre e ondeggiava leggermente nella brezza estiva, riflettendo bagliori tutto intorno. Colette e gli altri si avvicinarono. Nonostante fosse lì probabilmente da molti anni, la casa sull'albero sembrava ancora in buono stato.
«Che cosa stiamo aspettando, ragazzi? Entriamo!» propose Pamela, dopo essersi accertata che la scala fosse ancora intatta.
Il rifugio era fatto tutto di legno, con grandi finestre da cui si intravedeva il mare.
«Alisea aveva ragione! Questo posto è davvero speciale!» disse Colette, ammirando il panorama.
Mentre si guardava intorno, Ellie notò appoggiata su alcune assi di legno che formavano una sorta di scaffale una bottiglia impolverata chiusa da un tappo di sughero. «E questa che cos'è?» chiese avvicinandosi. Non appena l'ebbe ripulita, si accorse che conteneva un foglietto arrotolato e fissato con un nodo di corda. «Questo nodo non vi ricorda qualcosa?» domandò la ragazza, osservandolo con particolare attenzione. «In effetti è molto simile ai disegni che abbiamo trovato sulle ultime pagine del diario», rispose Nikki, pensando agli schizzi che avevano attirato l'attenzione di Jim. «Forza, scopriamo che cosa c'è lì dentro!» propose Craig, sempre più incuriosito. Con delicatezza, Ellie estrasse il contenuto della bottiglia. Sfilò senza disfarlo l'anello di corda che lo chiudeva, quindi srotolò il foglietto e scoprì la fotografia di tre ragazze e tre ragazzi che sorridevano affiatati davanti all'obiettivo. Sul retro c'erano le firme: Scirocco, Alisea, Libeccio, Levante, Zefiro e Tramontana. Le Thea Sisters e i loro amici si scambiarono uno sguardo emozionato. Quella che avevano tra le mani era la foto dell'equipaggio del diario. Vedere finalmente i volti di quei ragazzi con cui sentivano di aver condiviso una piccola grande avventura fu come incontrare dopo molto tempo un gruppo di amici lontani. E che sorpresa poi riconoscere tra loro due visi noti.
«Ragazzi, a voi quello non sembra?»
iniziò Violet stupita, indicando uno dei ragazzi.
«È il professor Scintilla!»
esclamarono in coro gli amici. Pam rifletté. «Timido, a volte impacciato, ma con tante idee brillanti. Deve essere Zefiro!»
«E c'è anche la professoressa Mary Bran!»
aggiunse Polina, indicando una ragazza dai capelli ricci e dal sorriso simpatico che indossava una maglietta con lo stemma di Topford.
«Quindi Alisea e gli altri erano davvero studenti del nostro college!»
Gli amici si voltarono verso Ellie.
«Grazie per averci convinti ad arrivare fin qui!» le disse Colette.
Violet aggiunse: «Se non fosse stato per te e per la tua determinazione, non avremmo mai trovato questo posto!»
«Né scoperto l'identità dei ragazzi del diario!» concluse Nikki, strizzandole l'occhio.
Ellie ascoltava in silenzio, con un grande sorriso dipinto sul volto.
«Il merito non è solo mio», disse. «Ogni volta che stavo per arrendermi, qualcuno di voi mi ha convinta a proseguire il viaggio. E le pagine del diario, poi, mi hanno dato la spinta decisiva di cui avevo bisogno. Se siamo arrivati fin qui, è grazie all'intero equipaggio della Friendship, passato e presente!»
Un tuffo nel passato. Il ritrovamento inaspettato della fotografia di gruppo aveva reso le Thea Sisters e gli amici ancora più curiosi di scoprire come si fosse conclusa l'avventura del primo equipaggio della Friendship. Così, una volta rientrati a Topford, i ragazzi furono felicissimi di poterlo andare a chiedere ai diretti interessati.
«Buongiorno, ragazzi! Che cosa ci fate qui a quest'ora?» esclamò stupito l'insegnante di storia quando la mattina successiva li vide entrare in aula professori prima delle lezioni. Ma non ci fu nemmeno bisogno di rispondere, perché in quel momento la professoressa Mary Bran si voltò e, notando il diario e la fotografia che Ellie stringeva fra le mani, si lasciò sfuggire un'esclamazione di stupore. Poi fece un gran sorriso e con gli occhi appena lucidi aggiunse:
«Bart, guarda!»
Bartolomeo Scintilla sollevò lo sguardo dai compiti che stava correggendo e, ancora più stupito della collega, esclamò:
«Ma quello è il diario di Susan!»
«Susan?» domandò Pam, perplessa. «Forse intende Alisea?» La professoressa Mary Bran riprese:
«Vi spiegheremo tutto, ma prima dovete raccontarci dove avete trovato il diario!»
Le Thea Sisters e gli amici iniziarono così a ripercorrere le tappe della loro avventura, dalla scoperta di Gian Leopoldo fino alla vincente ricerca del covo dell'albatro.
«E così siete riusciti a decifrare l'indicazione per il nostro nascondiglio segreto?»
disse infine l'insegnante. «È incredibile che quel posto esista ancora!» «La casa sull'albero era il nostro rifugio», commentò il professor Scintilla. «Quanti pomeriggi abbiamo passato lassù!» Kim adorava scattare fotografie da sopra la scogliera. Dopo un attimo di silenzio aggiunse «Voglio dire, Levante! L'idea di darci dei nomi in codice era stata di Susan. Li usavamo ogni volta che salpavamo a bordo della Friendship. Avevamo scelto di chiamarci come i venti, perché senza di loro è impossibile navigare». «Proprio così. Tom era Scirocco, il nostro skipper, mentre Harold era Libeccio», spiegò Topilde Maribran. «Io invece mi facevo chiamare Tramontana». «E io Zefiro», concluse Scintilla. «Questo l'avevamo intuito», rivelò Colette. Un po' commossa, la professoressa tornò con il pensiero a quell'indimenticabile estate di tanto tempo prima, l'ultima passata con i compagni sull'isola delle balene. «Gli anni qui a Topford sono stati fantastici. Eravamo inseparabili, un po' come voi», disse, rivolgendo uno sguardo complice alle Thea Sisters e ai loro amici. «Così, per salutarci prima che il college finisse e ognuno prendesse la propria strada, avevamo pensato di fare un'ultima gita tutti insieme nei luoghi dell'isola che erano stati speciali per noi». Scintilla proseguì. «Ma come avrete letto, le cose non sono andate proprio come avevamo sperato. Durante quella giornata c'è stata più di qualche incomprensione. Per fortuna, una volta arrivati al covo dell'albatro, tutti i malumori sono scomparsi. Così abbiamo deciso di lasciare lì la fotografia che avete trovato come segno del nostro passaggio. L'avevamo scattata all'inizio del viaggio ed era l'unica immagine di gruppo rimasta dopo quel piccolo incidente». «E questo invece che cos'è?» intervenne Ellie, mostrando il nodo di corda. «Abbiamo notato che assomiglia un po' a questi disegni», aggiunse Violet, sfogliando le ultime pagine del diario. La professoressa Maribran annuì e rispose: «Un'altra idea di Susan. Prima che lasciassimo il covo, ha intrecciato 6 braccialetti di corda e ce li ha legati al polso usando questo nodo marinaro, lo stesso che aveva già annotato sul diario. Poi ne ha messo uno anche attorno alla nostra fotografia di gruppo. Diceva che era il nodo dell'amicizia, il simbolo del legame fortissimo che ci univa». «Un legame indissolubile», intuì Ellie. «Proprio così», esclamò l'insegnante. «Anche se siamo cresciuti, io, Bart e gli altri non ci siamo mai persi di vista e conserviamo ancora nel cuore i meravigliosi ricordi dei giorni trascorsi qui a Topford». Emozionati dalla storia di quell'amicizia più forte del tempo e della distanza, le Thea Sisters e i compagni si scambiarono uno sguardo che valeva come una silenziosa promessa. Anche loro avrebbero fatto tutto il possibile perché il loro legame durasse per sempre. Amici per sempre. Dopo aver ringraziato i professori per aver condiviso con loro quel racconto speciale, le Thea Sisters salutarono gli amici per raggiungere la biblioteca. Volevano dare un'ultima rilettura alla loro tesina sui grandi navigatori prima di consegnarla. «Certo che Alisea e gli altri erano davvero grandi amici», commentò Nikki. Non riusciva a smettere di pensare al forte affetto che univa quei ragazzi, nonostante i loro caratteri così diversi. «Un po' come noi, sorelle, non trovate?» aggiunse Pamela con un gran sorriso. «Proprio così», intervenne Polina. «E più ci penso, più trovo che questo nodo sia davvero il simbolo perfetto di un'amicizia indistruttibile, come quella del nostro equipaggio». «Giusto, il nodo!» esclamò all'improvviso Violet. «Jim sembrava molto curioso di sapere qualcosa di più sui disegni del diario. Gli scrivo subito quello che abbiamo scoperto». La ragazza inviò quindi al guardiano del faro una fotografia del pezzetto di corda ritrovato al covo dell'albatro e pochi minuti più tardi l'amico le telefonò.
«Sono contento di risentirvi»,
esordì Jim Rattinson.
e curiosissimo di sapere tutto della vostra avventura.
Violet mise quindi la conversazione in viva voce e insieme alle amiche gli raccontò come erano andate le cose.
E così Zefiro e Tramontana sono vostri professori. Chi l'avrebbe mai detto?
Esclamò il ragazzo stupito. Poi riprese.
Anche io ho qualcosa da raccontarvi riguardo alla fotografia che mi avete mandato. Appena ho visto il nodo, ho capito che cosa mi ricordavano i disegni sul diario. Li avevo già notati su alcuni vecchi libri qui al faro. Così ho scoperto che il nodo dell'amicizia di Alisea è una variante di un famoso nodo marinaro, inventata molti anni fa qui sull'isola delle balene. È un nodo semplice, ma anche molto resistente e con una storia antica.
Ragazze, mi è appena venuta un'idea! Esclamò a quel punto Colette, illuminandosi. Poi, rivolta al guardiano del faro, aggiunse:
Jim, sapresti insegnarci a realizzare questo nodo?
Che cosa hai in mente, Coco? Domandò Pam, dopo che il ragazzo le ebbe spiegato come intrecciare la corda. Colette le rivolse uno sguardo furbo e prese a raccontare il suo piano. Fu così che la settimana successiva, poco prima dell'inizio delle vacanze estive, Pamela mandò un messaggio agli amici chiedendo loro di raggiungerla al Club dei Delfini.
«Eccoci, di che cosa avevi bisogno?»
chiese Ellie entrando nella stanza. Quello che vide però la lasciò senza parole. Sulla parete era appesa una cornice in legno che conteneva un pezzetto di corda intrecciato con lo stesso nodo ritrovato al covo dell'albatro. Intorno c'erano scritti in caratteri eleganti i nomi di tutto l'equipaggio della Friendship.
«Allora, che cosa ne dite?»
domandò Colette facendosi avanti insieme alle amiche.
«È stupendo!»
esclamò Ellie commossa mentre gli amici sorridevano stringendosi in un abbraccio. Grazie a quel nodo, né loro né gli studenti che avrebbero fatto parte del Club dei Delfini in futuro avrebbero dimenticato che nessuna burrasca può rovinare una vera amicizia.